Avete probabilmente visto la locandina che affisso sulla bacheca qui all'inizio del vialetto, oppure siete stati raggiunti da un invito come questo, su cui spicca questa domanda: Salvatore di chi? E stamattina vogliamo provare a spiegare cosa vuol dire la parola salvatore. Se ci troviamo in estate su una spiaggia, troviamo un uomo con una canotta rossa, oppure con una specie di zattera chiamata pattino, su cui trovate una scritta. Che scritta trovate di solito? Salvataggio, tipo questo. Questo giovine aiutante qui che è pronto a fare cosa? A soccorrerci, qualora in modo un po' più ardito, ci portiamo un po' più a largo, cominciamo a scendere giù, lui da due vogate arriva e ci salva. Quindi sappiamo bene da cosa ci sta salvando, da morte per affogamento. Per la nostra cultura o tradizione, troviamo l'appellativo di salvatore o redentore, a volte attribuito anche ad altre, delle statue, ad esempio, che rappresentano sì qualcosa, qualcuno. Abbiamo una statua che si chiama Cristo Redentore, che si trova a Rio de Janeiro, alta 38 metri e sovrasta quindi la città, che fa un chiaro riferimento ad un personaggio. Questo personaggio qui è stato dato l'appellativo di Salvatore, è un Gesù, detto Cristo, vissuto circa 2000 anni fa in un paesino dell'attuale Palestina, figlio di falegname. Perché si chiama Salvatore? Che ha a che fare con noi? Vogliamo stamattina leggere un brano che si trova nel Vangelo di Luca, al capitolo 23. E leggeremo i versi da 33 a 43. Così dice: Quando furono giunti al luogo detto il Teschio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Poi divisero le sue vesti, tirandole a sorte. Il popolo stava là a guardare. E anche i magistrati si beffavano di lui dicendo: Ha salvato altri, salvi se stesso, sei il Cristo, l'eletto di Dio. Pure i soldati lo schernivano accostandosi, presentandogli dell'aceto e dicendo: Se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Vi era anche questa iscrizione sopra il suo capo: Questo è il re dei giudei. Uno dei malfattori appeso lo insultava dicendo: Non sei tu il Cristo, salva te stesso e noi. Ma l'altro lo rimproverava dicendo: Non hai nemmeno timor di Dio, tu che ti trovi nel medesimo supplizio. Per noi è giusto perché riceviamo la pena che ci meritiamo per le nostre azioni. Ma questi non ha fatto nulla di male. E diceva: Gesù, ricorda di me quando entrerai nel tuo regno. Ed egli disse: Io ti dico in verità, oggi tu sarai con me in paradiso. Un contesto che conosciamo, il capitolo precedente a quello che ci ha letto prima Gabriel, che riguarda la risurrezione, ma prima c'è stata una morte atroce. Dicevo, per cultura la conosciamo, sappiamo di cosa si tratta. I sacerdoti dell'epoca avevano accusato Gesù di sobillare il popolo nella rivolta, avevano incaricato Ponzio Pilato, l'attuale governatore della Palestina, ad eseguire la condanna per crocifissione. E qui, in questo brano, si nota un dialogo un po' strano tra le tre persone crocifisse, un dialogo che dura pochi minuti, forse un'ora, non sappiamo tutto questo scorcio di tempo quanto effettivamente dura, ma vediamo con che intensità viene svolto delle varie persone che erano lì. Conosciamo questo episodio anche per la letteratura, per la cinematografia, l'hanno fatto in tutte le salse, no? Abbiamo visto film e altro, ma stamattina vogliamo capire che cosa in realtà stava succedendo in quel momento. E soprattutto, che utilità ne traiamo noi da questo episodio? Il titolo del messaggio lo sapete già, Salvatore di chi? E vedremo tre punti stamattina che in realtà sono tre domande a cui vogliamo provare a rispondere. Quindi, salvati da cosa? Chi deve essere salvato? E infine, come essere salvati? Veniamo al primo punto. Il popolo, leggo dal versetto 35. Il popolo stava a guardare, anche i magistrati si beffavano di lui dicendo: Ha salvato altri, salvi se stesso, sei il Cristo, l'eletto di Dio. Pure i soldati lo schernivano, accostandosi, presentandogli della scedo e dicendo: se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Vi era anche questa iscrizione sopra il suo capo: questo è il re dei giudei. Uno dei malfattori appesi lo insultava dicendo: non sei tu il Cristo, salva te stesso e noi. Ora, nel caso del bagnino, è chiaro da cosa dobbiamo essere salvati, sta lì per uno scopo particolare. Ma anche qui vediamo che c'era la fine imminente per coloro che erano stati crocifissi, che era la morte, una morte anche atroce. Quindi sapevano a cosa andavano incontro, l'aveva notato il popolo, l'avevano notato i magistrati, l'avevano notato i soldati e anche uno dei due malfattori. Era chiaro da cosa dovevano essere salvati. Gesù in quel momento si trovava stretto tra una condanna ingiusta, era stato condannato in modo anche beffardo, ha avuto tutta una prima una procedura che era destinata a coloro che venivano crocifissi di tortura prima di arrivare su quella croce, ingiustamente. Ma questo è quello che succedeva a coloro che erano crocifissi, abbiamo detto. Avevano bisogno di essere salvati da una morte atroce. Chiunque penserebbe che in quel momento loro erano l'unica cosa di cui avevano realmente bisogno, non di altro. E per noi, da cosa dobbiamo essere salvati? Bene, la parola di Dio, che è nient'altro quello che Dio ha avuto da comunicare all'uomo in un modo sufficiente, né più né meno, dice che tutta l'umanità, anzi tutta la creazione, sta sotto un macigno, che questa parola chiama peccato. E leggiamo cosa dice a proposito, è una lettera che l'Apostolo Paolo scrive ai Romani, leggeremo molto da questo libro stamattina, al versetto 8, al capitolo 8, versetto 22, leggiamo: sappiamo infatti che fino ad ora tutta la creazione geme ed è in travaglio. E chi l'ha resa così? Se non la speculazione umana, la malvagità dell'uomo che ha voluto sfruttare quello che è stato creato perfetto per il proprio interesse e l'ha ridotto così. Ma stringiamo un po' il cerchio, parliamo dell'umanità e leggiamo sempre nella lettera ai Romani, al capitolo 5, versetto 12. Perciò come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, sta riferendosi ad Adamo, e per mezzo del peccato la morte, e così la morte è passata su tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. L'uomo è stato creato perfetto, con delle intenzioni ottime, solo che ha scelto il peccato. E questo peccato è come se fosse entrato nel suo DNA ed è stato trasmesso nel corso dei secoli, generazione dopo generazione, fino ad arrivare a noi oggi. E basta guardarsi intorno e toccare proprio con mano fino a che punto arriva la malvagità umana, fino a che punto il peccato si estende in ogni parte del mondo. Questo è il problema dell'uomo. Ripeto, forse è un'estensione che non è così chiara. Perché? Perché se tu stai davanti a un condannato a morte per crocifissione e tu stai di qua, dall'altra parte, dici: lui è stato condannato, io no, io sto di qua, io che c'entro? Quindi è facile dire che lui è peggio di te, perché lui sì che l'ha fatta grossa. Ma fra quei tre ce n'era uno che era innocente e che non doveva stare su quella croce. C'era qualcun altro che doveva stare su quella croce, e non certo Gesù. E uno dei due malfattori se n'era accorto di questo. Infatti dice al versetto 41: per noi è giusto, perché riceviamo la pena che ci meritiamo per le nostre azioni. Ma questi non ha fatto nulla di male. Quindi, come leggiamo, il peccato è una realtà dell'uomo. E qual è la pena da pagare se rimaniamo in questa realtà? Torniamo nel libro di Romani, stavolta leggeremo la prima parte del versetto 23, solo la prima parte del capitolo 6. Perché il salario del peccato è la morte. Questa è la pena del peccato, la morte eterna, la morte completamente separati da Dio. Poi leggeremo la seconda parte in un secondo momento e vedremo come finisce questo versetto. Intanto torniamo ai nostri punti, vediamo il secondo punto: chi deve essere salvato? Gesù, ricorda di me quando entrerai nel tuo regno. Uno potrebbe dire: ma i malfattori sulla croce, quindi abbiamo visto che Gesù era innocente, erano stati giustamente condannati, perché l'avevano fatta proprio rossa. Infatti la croce, la crocifissione, che non era un'iniziativa dei Romani, ma l'avevano presa da altri popoli limitrofi, era la massima pena riservata a coloro che veramente avevano fatto un grosso reato. E io che ho fatto di male? Io non ho niente contro Dio. Allora vediamo l'universalità del peccato, come il peccato si estende per tutti, per dire che tutti hanno bisogno di essere salvati. Leggiamo in capitolo, sempre in Romani, il capitolo 3, leggeremo dai versi 9 a 18 e poi il verso 23, che così dice. Che dire dunque? Noi siamo forse superiori? No, affatto, perché abbiamo già dimostrato che tutti, giudei e greci, sono sottoposti al peccato. Come scritto, non c'è nessun giusto, neppur uno. Non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi Dio. Tutti si sono sviati. Tutti quanti si sono corrotti. Non c'è nessuno che pratichi la bontà, non neppure uno. La loro gola è un sepolcro aperto, con le loro lingue hanno tramato frode. Sotto le loro labbra c'è un veleno di serpenti. La loro bocca è piena di maledizione e di amarezza. I loro piedi sono veloci a spargere il sangue. Rovina e calamità sono sul loro cammino e non conoscono la via della pace. Non c'è timor di Dio davanti ai loro occhi. Poi salto al verso 23. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Questo è il curriculum vitae dell'uomo. Cioè che tutti hanno peccato e non solo chi l'ha fatta grossa. È stata data una legge, comandamenti da parte di Dio che noi più o meno conosciamo, voi per tradizione, voi per letteratura, voi per la religione, voi quando eravamo piccoli ce l'hanno insegnato in qualche modo. E cosa dice la parola su questo? Leggiamo ancora una volta da Giacomo questa volta, dal capitolo 2 di Giacomo, versetto 10, così dice: chiunque infatti osserva tutta la legge, ma la trasgredisce in un punto solo, si rende colpevole su tutti i punti. Cosa vuol dire? Che la legge di Dio, così come è stata data, era un pacchetto intero. Se tu trasgredisci un solo punto, sei colpevole su tutti i punti. È un po' quando prendiamo la tazza di latte, no? Quello bianco, splendente, mettiamo anche una sola goccia di caffè. Tutto il latte, in un certo senso si guasta, nel senso che prende un colore diverso. Non è soltanto una parte. E questo è quello che fa il peccato. Quando trasgrediamo anche una sola parte della legge. E per rispondere alla domanda, ma io non ho nulla contro Dio, ti dico che Dio è talmente giusto, talmente buono, talmente santo, che non puoi non considerarlo. Non puoi essere indifferente davanti a Lui. Non esiste la neutralità davanti a Dio. Specialmente se siamo avvertiti di questo. Leggiamo le parole dette proprio da Gesù, sempre nel Vangelo di Luca, al capitolo 11, versetto 23, chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Non è possibile essere neutrali davanti a Dio. Vediamo al terzo punto, come essere salvati. E diceva Gesù: ricorda di me quando entrerai nel tuo regno. Ed egli disse: io ti dico in verità, oggi tu sarai con me in paradiso. Ma, c'è un ma. Perché abbiamo visto che siamo tutti spacciati, no? Ma c'è un ma. Davanti a tutto questo c'è un rimedio, il rimedio. Torniamo alla croce e vediamo il profilo dei malfattori. Entrambi si rendono conto che sono spacciati. Solo che mentre uno si fa beffe di Dio, di Gesù, che in quel momento c'era a fianco, forse accecato dalla rabbia, forse perché si rende conto che ormai non c'è più speranza per lui, è focalizzato solo su se stesso e affronta Gesù nel modo sbagliato. Invece l'altro ne fa notare qualcosa, cioè la colpa, il peccato di cui si sente carico. Ed è per questo il primo passo che fa, mettersi a confronto con Gesù, riconoscere che questo è quello che si merita. Solo c'è la crocifissione. Solo allora può chiedere di essere salvato. Quindi questi sono gli step, i passi da seguire. Riconoscere che sei peccato, sei perduto. Ravvedersi, prendere posizione di questo, rendersi conto che c'è qualcosa che devi fare. Chiedi perdono e chiedi aiuto alla persona giusta nel modo giusto. E subito qui c'è la risposta che Gesù poteva dare a quest'uomo, la risposta più importante della sua vita. Io ti dico in verità, oggi tu sarai con me in paradiso. Analizziamo questa frase. Vediamo che c'è prima un io. L'autorità di Gesù, l'unico nella storia dell'umanità che poteva dire una cosa del genere, il figlio di Dio. Solo lui poteva dire, io ti dico. Poi abbiamo il ti, questo pronome, qualcosa di personale, qualcosa di massivo, che non è di massivo. Gesù vuole instaurare un rapporto, si dice peer to peer, cioè una connessione diretta tra te e lui. Non vuole mettere altri in mezzo, ma instaura un rapporto diretto con te, con ognuno di noi nel corso della storia. L'ha fatto con tutti coloro che si sono rivolti a lui, qualcosa di personale. Poi dice, in verità, perché è scritto, quando Gesù fa questa affermazione nei Vangeli, leggiamo, perché sta dicendo qualcosa di solenne, qualcosa che solo lui poteva dire, qualcosa di estremamente importante. In verità, sta scritto, oggi, all'istante, una certezza matematica, poteva dire in questo momento, da lì a poco, certo quando sarebbero morti, oggi. Che autorità, che sicurezza nel dire cose così importanti. Solo lui poteva farlo. Con me, che compagnia, Gesù stava promettendo a questo ladrone che sarebbe stato con lui per l'eternità. È come se tutti gli altri non esistessero. C'era soltanto lui e il ladrone. Tu sarai con me. Intimità. Ed infine, in paradiso, un luogo ben preciso, direttamente in paradiso, senza stadi intermedi. Da lì, dalla morte, si passava direttamente in questo luogo per l'eternità. E queste sono certezze, miei cari, non sono cose che messe lì con qualche dubbio. Gesù parlava con certezze, e quando diceva in verità, ti dico, potevamo stare tranquilli. Il ladrone non ha fatto nessuna opera buona, non ha fatto nessuna iniziazione, battesimo, riti, sacramenti, niente di tutto questo. Eppure Gesù poteva dire quello che ha detto. Non è che in quel momento gli ha preso un attimo di incoscienza, sai, stava morendo, no, perché ha detto in verità, sapeva bene quello che stava dicendo. Non è che gli ha preso un attimo di buonismo, dice vabbè dai, in questo momento mi sento buono e salvo te. No, perché sennò avrebbe salvato anche l'altro, che stava nel medesimo supplizio, come diceva l'altro ladrone. Lui ha detto in verità. Ci sono diversi riferimenti che asseriscono questo, leggiamo solo alcuni. Per quanto riguarda l'importanza di credere, troviamo in Vangelo di Giovanni, al capitolo 3, versetto 36, chi crede nel Figlio ha la vita eterna, ha, oggi. Magari non la puoi ancora sperimentare perché sei ancora in vita, però l'hai messa in banca. Un giorno ne farai carico completo, la goderai completamente. Chi invece rifiuta di credere del Dio, del Figlio, non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Cosa vuol dire? Che chi non crede, l'ira di Dio, questa condanna che ha l'uomo su di lui, rimane con lui e se la porterà presso per l'eternità. E di questo non c'è scampo, se non si ravvede. E Dio, come qualcuno potrebbe pensare, abbiamo sentito tante volte, alla fine tanto salva tutti. No, non è così. Non è quello che leggiamo qui. È solo chi crede. Chi crede nel Figlio ha la vita eterna. Chi invece, quindi ci sta un'opposizione, è chiaro qui. Torniamo alla lettera ai Romani a proposito della condanna. Leggiamo al capitolo 8, versetti 1 e 2. Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello Spirito della vita di Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. La condanna che aspettava a me, a te, che dovevamo stare noi su quella croce, se l'è presa Dio, mandando suo Figlio a morire. La sua misericordia ha scelto di sacrificare suo Figlio per pagare il prezzo altissimo del peccato. È un prezzo che nessun altro poteva pagare e in nessun altro modo. C'era bisogno di un sacrificio completo. E Dio ha provveduto con suo Figlio. Liberazione totale, quindi, per chi crede. Ora qualcuno potrebbe dire, ma tante persone credono in Dio, ma sono tutte salvate? Non è un po' troppo poco semplicemente credere? Ni, rispondo io, anzi, risponde il Signore Gesù. In questo modo, leggiamo al Vangelo di Matteo, capitolo 7, versetto 21. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel Regno dei Cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei Cieli. Attenzione, fa la volontà di Dio non è la condizione, ma è la conseguenza necessaria per coloro che credono. Il ladrone sulla croce non ha avuto modo di fare la volontà di Dio, eppure è stato salvato. Anzi, è stato messo in croce proprio per quel motivo, perché era peccatore. Quindi non ha fatto nulla di buono. La volontà di Dio si fa come diretta conseguenza di quello che la stessa Bibbia chiama nuova nascita. Rinascere di nuovo, con un cuore di nuovo, un lavoro che solo Dio può fare. È chiaro che se tu dici di credere e poi fai come ti pare, senza considerare Gesù come Signore, oltre che come Salvatore, beh, la tua è una credenza solo nominale. E ahimè, l'inferno è pieno di cristiani nominali. In conclusione, stamattina abbiamo detto alcune cose, nuove per alcuni, ripetute per altri. In entrambi i casi siamo chiamati a fare una scelta responsabile. Vogliamo rispondere ad una semplice domanda: chi è per te Gesù? È il tuo Salvatore? Ti riconosci col ladrone giusto o con quell'altro? Non ce n'erano altri sulla croce, eh? Lì sul Golgota c'era Gesù in mezzo, ladrone così e ladrone colà. In chi ti riconosci? Però ti posso garantire una cosa, per esperienza personale e anche per altri che hanno fatto questa esperienza: credere a Gesù dà un effetto immediato. Immaginare il ladrone dopo che ha ricevuto la risposta da parte di Gesù. Che senso di pace, di liberazione, perché ha creduto in quello che diceva e ha avuto questa risposta. Come si può essere sentito in quel momento? Stavo soffrendo tanto, ovvio, però avevo una pace nel cuore che soltanto Dio può garantire. E ce lo ricorda ancora una volta l'Apostolo Paolo, sempre nella lettera ai Romani, capitolo 5, leggiamo i primi due versetti: giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo fermi e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. È una pace che solo Dio può dare, una speranza che è una certezza in realtà. Un giorno vivere completamente con Dio, con questa gloria. Che cos'è la Pasqua? Sappiamo che è una festa, è una tradizione, c'è l'uovo, la colomba, la pastiera, il casatiello, quant'altro. Ma si ricorda anche, sì, certo, si ricorda anche la morte e la risurrezione di Gesù. Ma che cos'è per te la Pasqua? Credi che Gesù sia risuscitato anche per te, che abbia sconfitto la morte anche per te? Vi ricordate il verso prima che ho citato, solo la prima parte? Leggiamo il seguito, era Romani al capitolo 6, versetto 23. Perché il salario del peccato è la morte, ma, c'era un ma, il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Di solito i regali si fanno a Natale, no? No, a Pasqua. Ma questo è un dono speciale, fatto da una persona speciale. Devi solo credere che questo dono sia efficace come Lui dice. Se credi questo e lo fai oggi, questa Pasqua sarà qualcosa che ricorderai per tutto il resto della tua vita. Sarà una Pasqua speciale. Sarà la tua Pasqua. Voglio ora pregare e chiedere proprio che il Signore ci apra il cuore, ci faccia riconoscere quanto siamo peccatori, ma Lui è rimasto fedele in quello che aveva promesso e ci ha salvati. Pregherò adesso e alla fine del culto, se ancora qualche domanda, qualcosa che vuoi chiarire, chiedi. E abbiamo l'occasione stamattina di fare delle domande, non è sempre scontato, però se vuoi fermarti dopo puoi parlare con qualcuno di noi. Voglio pregare intanto. Signore, ti ringrazio per quello che tu hai fatto. Hai visto l'uomo e il suo problema, un problema grandissimo che nessuno poteva risolvere con i propri sforzi, ma tu, Signore, hai provveduto un sacrificio particolare. Grazie per questo sacrificio, hai provveduto l'agnello senza macchia, proprio l'unico che poteva sacrificarsi in un modo impeccabile. E così grazie perché quel sacrificio abbiamo potuto accedere a questa grazia che tu hai voluto elargire e ancora vuoi elargire oggi, Signore, perché ancora oggi è tempo di salvezza e noi vogliamo ringraziarti per questo grande sacrificio. Grazie perché possiamo in qualsiasi momento renderci conto di come siamo e chiedere a te perdono e a te accesso alla grazia. Grazie perché ce l'hai potuto ricordare con queste parole che abbiamo letto dagli Evangeli, dalle lettere, e grazie perché possiamo fare le nostre ancora oggi. Benedici questo tempo, nel nome di Gesù. Amen.